Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E da Anna, Ave Maria.
Ave Maria, iniziamo subito con la riparazione. Visto e considerato che come ti giri a destra e a sinistra vedi demolizioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo,
Credo,
adoro,
adoro,
spero e
spero e
viamo.
amo.
E vi
Vi
domando
domando
perdono per
perdono
tutti quelli che
per
non
quelli che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano
sperano
e non vi
e non
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figliolo e
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi adoro profondamente.
profondamente.
E vi offro
Vi
il
offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità di
divinità
Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo,
presente
presente
in tutti i
in tutti i
tabernacoli
tabernacoli
del
del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione
riparazione
degli
degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze
indifferenze
con cui egli è
con cui
offeso,
si è offeso,
e per i
per
meriti
i meriti
infiniti del suo
del suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore
cuore
e del
e del
cuore
cuore
immacolato
immacolato
e
e
adorato di
adorato
Maria,
di Maria,
vi domando la
vi domando la
conversione dei
conversione
poveri
dei
peccatori.
poveri.
Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo qui presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti
Ti
desidero
desidero
nell'anima mia,
nell'anima mia,
poiché non
poiché non
posso
posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente,
sacramentalmente,
vieni almeno
vieni almeno
spiritualmente nel
spiritualmente
mio
nel mio
cuore.
cuore.
Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e
Ti
tutto
ringrazio
mi unisco a te.
e
Oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Ecco, e adesso chiediamo l'auxilium Christianorum, ovvero che ci apra la mente, l'intelletto e la memoria per ricordare tutte le cose più importanti, perché oggi c'è la strategia della confusione. E soprattutto della sovrapposizione di cose importanti con cose meno importanti, che poi potrebbero anche essere religiose, no? Però non è possibile, vero, fare accatastare tutte queste cose una sopra l'altra, perché poi ti ricordi l'ultima e ti dimentichi la prima, perché noi abbiamo una capacità, diciamo, di memoria, ecco, che è quella che è, ma soprattutto è perché noi soltanto ascoltiamo per curiosità, ma diciamo che quello di importante che abbiamo sentito va subito annotato e messo in pratica. Come lo metti in pratica, non te lo dimentichi, non te lo sei dimenticato, invece qui girano messaggi. È un vortice di messaggi. Allora, tempo di quaresima, digiuno da televisione, digiuno da WhatsApp, digiuno da tutte queste storie, messaggi e messaggini, sembrano buoni, ma praticamente se servono a depistare il tuo tempo che devi utilizzarlo per la meditazione. Ecco, e lo occupi con altre cose, alla fine della sera tu hai solo guardato, letto, mandato di qua e di là, e poi alla fine hai fatto meno di quello che avresti potuto fare perché ti pare che agire con questi mezzi sia veramente una preghiera gradita al Signore, no? Il Signore, che è il Verbo di Dio fatto carne, si è ritirato nel Getsemani, dove non c'era né WhatsApp, non c'era niente, ecco, in televisione, perché devi dire parla, oh Signore, che il tuo servo ti ascolta. Allora, noi a tal proposito abbiamo, diciamo, c'è un canale, vero? Un canale che abbiamo messo, diciamo, in Telegram, dove ogni giorno c'è una meditazione sulla passione di Cristo. Basta. Non voglio più sapere altro. Mi ascolto la meditazione e in silenzio poi prego per metterla in pratica. Non voglio sapere altro. Non mi spaventa poi dite niente, non li leggo proprio, non li voglio leggere, voglio starmene in pace, perché non è possibile con questo metodo qua, che tutti credono di far del bene e non si accorgono che stanno sprecando il tempo, non sei capace di far silenzio, sei curioso, vuoi sapere, tu pensa, per esempio, la curiosità è il primo grado di superbia, tanto per dire, no? E noi con tutti, hai sentito, hai visto, hai ascoltato, hai visto questo, hai visto quello, ma la vogliamo smettere, vero? Vedete che siamo intossicati, non siamo capaci di stare zitti ad ascoltare, no? Ecco, allora questa mattina sono andato a messa, no? Una confusione, allora parlava del digiuno, allora dice una cosa che non è vera. Dice, il Signore già ad Adamo ed Eva gli ha detto che non devono mangiare. Ma non è vero. Gli ha detto, mangiate tutti i frutti che volete, meno il frutto dell'albero. Vero? Ecco, di quell'albero, per cui il resto potete mangiare. Per cui lui ha detto che il Signore ha detto che devono fare digiuno. No, devono fare l'astinenza da quel cibo, non che devono fare digiuno. Per cui non facciamo confusione, benedetti, già la testa è piccola, le notizie sono infinitamente, oggigiorno non certo che notizie, parole, di tutto e di più, ma vogliamo stare nel deserto, ma dobbiamo andare a meditare la passione di Cristo, l'unica cosa che dobbiamo fare è meditare la passione di Cristo e facciamo il digiuno da tutte quelle altre cose là, perché diciamo il digiuno di per sé, diciamo che non tutti lo possono fare, per esempio, no? E allora anche lì ci vuole ordine, dipende uno che mestiere fa, perché se deve alzare pesi dalla mattina alla sera e non mangia, quello finisce in qualche buco, diciamo che si rompe anche la testa. Cioè, bisogna vedere che mestiere uno fa, prima di tutto, bisogna vedere che età ha, bisogna vedere se deve assumere medicinali e non mangia, questi medicinali diventano micidiali, non medicinali. E allora bisogna far ordine e dire le cose come sono. Cioè, digiunare, ci sono simpatiti del digiuno, no? Ma bisogna digiunare, sei capace di digiunare dalla televisione? Sei capace di digiunare da tanto tempo sprecato davanti allo specchio, per dire? Sei capace di digiunare dalle parole inutili? Vero? Praticamente poi mi faccio la pasta asciutta in maccheroni e digiuno dal parmigiano, per esempio, no? E bevo l'acqua, ma io sono abituato con quelle con le bollicine e la bevi senza bollicine, vero? E però io bevo e ne bevi la metà. Cioè, la strategia vincente non è quella lì, è quella diciamo che noi sentiamo pubblicizzate in lungo e in largo, è il metodo che insegna San Francesco di Sales, no? Che dice, noi dobbiamo, diciamo, pungere tutti i sensi, cioè deve essere, non è l'agopuntura, ma diciamo che devi mostrare che la tua volontà agisce su tutti i sensi, mica soltanto sulla gola o sulla pancia, no? La testa, i pensieri, le parole, le opere e le omissioni, devi anche digiunare dalle omissioni, cioè guardate le anime che vanno al che vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi, si sacrifichi per loro, allora vuol dire che qui si fa digiuno dall'assistenza alle anime che vanno all'inferno, ma questo, capite, questo in questo caso invece è sbagliato, nel senso che non bisogna digiunare dal fare le opere buone, bisogna digiunare da fare le opere cattive o le opere anche, diciamo, quello di le omissioni di soccorso. Ecco, tu se ometti di soccorrere i fratelli, tu ometti di operare nella carità spirituale. E quello è un digiuno che ti fa male, ma fa male anche a quelli che tu non vai a soccorrere. Allora, vedete, praticamente bisogna un po' spiegare, no? Perché la gente sappia, devo digiunare dalla comodità, devo digiunare, per esempio, posso bere di meno, posso mangiare di meno, ecco, posso parlare di meno, posso pregare di più, però, ecco, per cui non devi stare senza far niente, cioè il tempo che utilizzavi per le cose che non contano lo devi usare per le cose che contano. E allora diciamo che l'anima che si comporta così mostra di essere aperta a che cosa? Alla mortificazione di cui abbiamo estremo bisogno, cioè i sensi vanno mortificati, cioè bisogna che la volontà metta le briglie ai sensi, perché i sensi non capiscono un bel niente, no? Li vogliono soltanto godere. Allora, le briglie gli deve mettere la volontà e dire, oi, calma ragazzo, perché io, anima, che sono dentro al corpo tuo, non sei tu che devi comandare a me, sono io che devo comandare a te. Io voglio andare in paradiso, tu non capisci niente perché la carne non giova nulla, è lo spirito che conta, capite cosa dice nostro Signore? E allora sentiremo poi anche dalla prima lettura, ecco, anche lì uno può spiegarla in un modo e può spiegarla in un altro, no? In uno dove tu spingi su cose che c'hai in testa tu, e dopo l'altro invece spingere sulle cose che ha in testa Gesù quando te le ha dette, quando te le ha spiegate, cioè vuole che noi praticamente se non farete penitenza perirete tutti, cioè penitenza vuol dire che è l'anima che comanda e dice questo non è buono, questo non è conveniente, questo è troppo, cioè chi è che comanda nel nostro frate asino, diciamo del nostro corpo? Chi è? Lui che comanda o è l'anima, vero, che dà disposizioni al corpo e lo mette, come dico, gli mette le briglie e anche il morso come ai cavalli o come agli asini pure, vero, frate asino? Per cui, vabbè. Allora, proviamo a sentire, Anna, che storie. Vedi che confusione c'è in materia, no? Per cui uno fa digiuno, no? Mangia pane e acqua e poi si gonfia di altre cose, no? Ma questo non va bene, no? Perché tu non impari niente a far così, no? Devi mortificare tutta la settimana, non soltanto 2 giorni alla settimana, e mortificare a intervalli questo senso, quel senso, quell'altro senso, in maniera che i sensi sappiano che c'è uno che gli dà le disposizioni e che non gli permette di fare quello che vuole, no? E se no comanda frate asino, gli occhi, le orecchie, vero, la gola, tutto. Allora, vedete, per esempio, pensate le anime penitenti, addirittura che fanno la disciplina, no? La disciplina, ecco, era quello di flagellarsi praticamente, cioè la carne che cerca piaceri e carezze, dici tu, sta attento, o ti calmi, se no ti batto. Ecco, difatti anche San Paolo dice, il mio corpo l'ho tratto come un pugile, vero? E gli do di quei pugni che se non sta buono, è vero? Ma vedete, i 3 pastorelli che, pensate un po', no? 7, 9, 12 anni, no? Cosa succede? Che Francesco, mi sembra, trova una corda di quelle che legano gli animali, no? Fatti di canapa, e che anche, diciamo, chi si ricorda delle corde di canapa, sono ruvide, vero? Anzi, dove inizia e dove finisce la fibra, pungono pure. E c'era una corda grossa formata da 3 corde più, diciamo, sottili, né? E allora cosa hanno pensato sti bambini? Ecco, hanno diviso la corda in 3, perché era fatta di 3, ecco, e ognuno se l'è legata ai fianchi, e questa punge, e questa veramente fa male, eh? Allora la Madonna dice, Gesù è contento di quello che fate, ma di notte dovete toglierla, che vuole che dormiate di notte. Vedi? Allora, però la generosità nel dare, tu vedi che il Signore dice, va bene così, però devi essere moderato, ecco, cioè, di notte devi dormire, perché sennò poi ti esaurisci magari, no? Ecco, Allora, vedete, tre bambini hanno pensato come mortificare la carne, ma questi bambini avevano forse gli stimoli della carne, diciamo, dei sensi passionali, eccetera, eccetera? No, perché erano bamboloti, diciamo, erano bambini. Sono invece quelli che guardano la televisione che dovrebbero mettersi il filo spinato intorno ai fianchi, no? Per placare tutti i desideri malvagi, impuri e indegni del cristiano. Ecco, e allora, vedete, bisogna pensare, parlare, spiegare, la gente deve avere un concetto chiaro di cos'è, ecco, la penitenza e il digiuno, no? Soltanto la gola, no? Ma c'è tutto il resto che va mortificato, no? Soprattutto, voi pensate, per esempio, quante parole inutili diciamo, no? Quando è che faremo il digiuno dalle chiacchiere inutili, dalle stupidaggini che spesso diciamo, eh? E quello non è digiuno. Per cui, se io mangio non faccio peccato, ma se io dico una cosa sbagliata faccio peccato, però. Allora, si deve fare questo e anche quello, ma non è solo questo che bisogna fare tutto. Ecco, tutto il corpo deve sapere che c'è un'anima, che c'è uno spirito che abita dentro di noi, che è lui che ha la direzione della persona, diciamo, materiale. Bene, Anna, allora possiamo iniziare, ma penso, per esempio, ieri, c'era anche un'altra cosa interessante, ma se il tuo cuore si volge indietro, ma se il tuo cuore era dal Deuteronomio, ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dèi e servirli, oggi io vi dichiaro che certo perirete, che non avrete vita lunga nel paese in cui state per entrare. Allora, io quando ho sentito queste cose qua, dicono che qui praticamente uno deve prostarsi davanti a Buddha, davanti, ma scherziamo? Allora dice così, e va avanti, per servirli. Oggi vi dichiaro che certo perirete, non avrete vita lunga nel paese in cui state per, praticamente qui, se continuiamo a fare queste cose qua, non avremo vita lunga nel nostro paese italico, perché siamo senza cervello e senza fede, naturalmente, no? E io ho pensato a quella parola lì, mi sembrava che fosse ottima per chi voleva intendere, chi ha orecchie per intendere intenda, no? Noi non ci prostiamo davanti a nessun altro che a Gesù Cristo vivo e vero, siamo battezzati, e qua sento, il tizio si è fatto sbattezzare, è diventato buddista, ma siamo impazziti, ma quelli là sono diventati così, ma vedete, guai a voi se vi prostrate davanti ad altri all'infuori di me. Sono io che vi ho pagato a caro prezzo, sono io, Gesù Cristo, che ho versato il mio sangue per salvarvi. Adesso voi andate da quelli che non possono far niente per la vostra salvezza e addirittura invitate tutti quanti a prostarsi davanti a questi qua. Morirete, ecco, morirete, il popolo, la nazione morirà se non la smette di essere così insensata e preferire la legge di Satana a quella di Gesù Cristo, la legge di Dio. Allora, Anna, vediamo un po'.
Sì.
Venerdì.
Ecco, abbandonare le vie dell'iniquità e della schiavitù del peccato viene prima di ogni digiuno, specialmente se fatto per mettersi in mostra. Il vero sacrificio gradito al Signore consiste nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire i nudi, ossia nell'esercizio fervoroso e costante di tutte le virtù, soprattutto dell'umiltà e della carità. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: grida a squarciagola, non avere riguardo, alza la voce come il corno, dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio. Perché digiunare, se tu non lo vedi, mortificarci se tu non lo sai? Ecco, nel giorno del vostro digiuno, curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai. Ecco, voi digiunate fra litigi alterchi e colpendo con pugni iniqui. Non digiunate più come fate oggi, così, a far udire in alto il vostro chiasso. E forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica? Piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto, forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore? Non è piuttosto questo il digiuno che voglio, sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto, davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi.
Cioè, vedi, se tu dai retta a me, io do retta a te, ma se tu mi volti le spalle, puoi cantare finché vuoi, perché mi devo girare da un'altra parte, no? Cioè, se sono io che devo prostrarmi davanti al Signore e servire Lui, se gli chiedo qualcosa me lo concederà, ma invece vorrei che Lui si prostasse davanti a me e esaudisse le mie richieste, no? Ma dirà: ma ti sembra sensato? Cioè, un ragionamento del genere, no? Che sono io che devo obbedire a te e tu sei ribelle a me. No, impossibile. Allora, vediamo un po'. Così dice il Signore. Grida a squarciagola, non avere riguardo, alza la voce come il corno, dichiara al mio popolo i suoi delitti e alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Dunque, noi siamo tornati, vero, da San Giovanni Rotondo, e diciamo che le meditazioni che sono state fatte erano proprio di questo stile, cioè mostrare i peccati agli uomini che non conoscono. Allora diciamo che tutti si sono confessati e qualcuno si è confessato due volte e ha chiesto consigli, perché dice ste cose non l'ho mai sentite, perché non ci sono quelli che gridano a squarciagola, che hanno riguardo di dire le cose, vero? Non alzano la voce come il corno, oppure sì, la alzano per cose che non contano, no? Dichiara al mio popolo i suoi delitti e alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Cioè, questa gente deve pentirsi del male che ha fatto, ma devi anche spiegargli cos'è male, cos'è bene, cos'è male. Se gli metti in testa troppe chiacchiere e non arrivi direttamente al punto, vero? Allora, anche queste persone che erano là mi dicevano: Claudio, dimmi cosa dobbiamo fare, no? Perché ho parlato sia della vita matrimoniale, sia del modo di vestirsi, sia il modo di pregare, sia il modo di fare penitenza. Cioè, dicevo: ma che meraviglia, ma che bello, ma noi queste cose non le sapevamo. Ecco, bisogna essere pratici. Allora questa gente, no? Ce ne fosse uno che si è lamentato, no? Diceva: ma che grazia, sapere queste cose, non le abbiamo mai sentite. Ed erano tutti ben disposti a fare e a vivere in modo corretto. Dico, io ho letto le domande e risposte che dava Padre Pio. Dico, sentite, Padre Pio è una santa guida spirituale, sentiamo cosa dice. E allora lì non si scappa. E difatti abbiamo avuto tante di quelle grazie come non abbiamo mai avute. Perché? Perché dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia. E allora Padre Pio, praticamente, siete venuti qua perché vi ho attirati io. Cioè, nessuno, cioè, il Signore dice, quando sarò innalzato sulla croce, attirerò tutti a me. Ma Padre Pio, che c'è stato 58 anni inchiodato sulla croce, sapete quanta gente ha attirato? Per cui noi non siamo andati là perché avevamo voglia di andare da Padre Pio. Siamo andati là perché lui ci ha attirati e ci ha anche catechizzati sul modo di vivere da buoni cristiani in questo tempo di grande confusione di tenebra. E allora grida a squarciagola, diciamo che mi sembra che in qualche modo lo stiamo anche facendo, vero Anna? Grida a squarciagola, non avere riguardo per nessuno, possono essere chi, non te ne preoccupare, tu devi guardare quello che ti dico io, non quello che dicono i falsi profeti, no? Non avere riguardo, alza la voce come il corno, dichiara al mio popolo i suoi delitti. Allora bisogna mostrare, dovete fare penitenza perché i peccati, guardate i delitti che avete compiuto, i vostri peccati, fate penitenza, se no perirete tutti allo stesso modo. Quello è il discorso che c'è da fare, no? Mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, ma sì, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto, mi chiedono giusti giudizi, bramano la vicinanza, perché digiunare? Ma, no, insomma, praticamente non digiunate più come fate oggi, così da fare udire in alto il vostro chiasso. È forse questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica, piegare come un giunco il proprio capo. Ecco, devi abbassare la testa che ce l'hai troppo alta, abbassa quella testa, sei troppo orgoglioso, sei convinto di essere un giusto e non lo sei, abbassa quella testa come un giunco. Usare sacco e cenere per letto, forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore, non è piuttosto il digiuno che voglio, sciogliere le catene inique. Cioè, sciogliere le catene inique, ma voi pensate quanti incatenati ci sono oggi dei vizi, per esempio, no? Dalla droga, dal sesso, dai soldi, da tutte queste cose che... Allora, questi qua, dice, ma io catene, questi sono incatenati, pregate per la conversione dei poveri peccatori, offrite sacrifici, praticamente sciogliete le catene inique, togliete i legami del giogo, vedete? Rimandare liberi gli oppressi e spezzare il loro giogo, vedete? La conversione dei poveri peccatori, Padre Pio diceva, mi siete costati lacrime e sangue, ma lui pagava però per liberare tutti coloro che erano legati dalle catene, legati dal giogo, oppressi e oppressi dal giogo. Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto? Allora, oggi questa frase, diciamo che viene interpretata malamente, no? Perché una cosa sono i profughi, una cosa sono gli invasori, perché qui c'è un piano massonico, vero, di invadere l'Europa per metterla sotto il giogo, vero, dell'Islam. Allora, io dovrei, praticamente, cosa devo fare? È come volessi fare entrare in casa mia, diciamo, chi mi odia, no, non è possibile. Posso accogliere coloro che sono fuggiti dalla guerra, ma che per esempio sono perseguitati a causa della mia religione soprattutto, no? Per cui dico, i cristiani vengano in casa nostra, che noi li accogliamo perché è giusto che sia così, sono nostri fratelli, ma io non posso far venire in casa mia quelli che vogliono tagliarmi la gola, no? È chiaro? Allora, non consiste forse nel dividere, ecco, allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto, davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà, allora invocherai il Signore, ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà eccomi, se fai questo ti ascolto, se non fai questo non ti do retta, tu puoi pregare finché vuoi, non te do retta perché tu fai quello che vuoi e non fai quello che ti insegno io, obbedisci a me e poi io obbedirò a te. Quando mi chiedi, cioè in un certo senso obbedirò a te, quando tu mi farai le richieste di quello che ti serve, ma che ti serve per la vita tua e non che ti serve per far peccati, per cui io non ti esaudirò mai se tu mi chiedi di vincere al totocalcio per diventare un disgraziato, no? È chiaramente che non ti ascolterò mai. Invece se mi chiedi, ecco, delle cose che servono per dare gloria a Dio e per il bene dei fratelli, allora ti ascolterò. Bene. Allora, Anna, poi adesso abbiamo il Salmo 50 modificato, perché adesso andiamo avanti con l'OGM, no? Modifichiamo anche le parole, no? È così bello come era prima che adesso devono mettere mano dappertutto.
Lo leggiamo, Claudio, sì, il ritornello, ecco, ci fa ripetere: tu non disprezzi, oh Dio, un cuore contrito e affranto. Pietà di me, oh Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia. Cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato. Rendimi puro. Sì, le mie iniquità, io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Tu non gradisci sacrificio se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto tu, oh Dio, non disprezzi.
Allora, anche questo, diciamo, questo salmo ti fa capire. Tu devi digiunare dai peccati, no? Prima di tutto, dalle cose sbagliate. Poi aiutarti a mortificare, diciamo, digiunando anche con tutto ciò che passa per la gola. Ma diciamo non è questo, perché tu puoi digiunare come faceva il pubblicano, che diceva: io digiuno due volte alla settimana, pago le decime e non sono come gli altri. Bene, il Signore non, diciamo, gli ha voltato la faccia, nel senso che manco l'ha guardato, e ha guardato invece quello che stava in fondo alla chiesa, che diceva: sono un povero disgraziato, Signore abbi pietà di me, sono un misero peccatore, ecco, fragile, debole, senza forze, Signore abbi pietà di me, vieni presto in mio aiuto, vieni in mio soccorso, io grido aiuto. Allora, vediamo un po', tu non disprezzi, Dio, un cuore contrito e affranto, per cui, vedete un po', tu gradisci, Signore, il cuore penitente, ecco, colui che vuol mettere il morso al somaro frate asino, no? Pietà di me, oh Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità, lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Cioè, purificami, oh Signore, sarò più bianco della neve, purificami, cioè, devo diventare casto, devo essere castigato praticamente, perché castigato è la radice della parola castigo, è proprio la castità, la purità. Allora, pietà di me, oh Dio, nel tuo amore, per cui io ammetto di essere un miserabile peccatore e chiedo a te, oh Signore, nel tuo grande amore, che tu abbia misericordia di questa mia misera persona, cancella la mia iniquità, per cui ammetto di essere iniquo, lavami tutto dalla mia colpa, per cui ammetto di essere colpevole, dal mio peccato rendimi puro, per cui ammetto di non essere puro. E allora tu devi gridare queste cose, dire: ma cosa stai pensando, ma cosa vuoi fare? Così si prega. Sì, le mie iniquità io le riconosco, cioè il mio peccato, l'iniquità, il mio, oggigiorno capiamo anche il termine, dunque, il mio peccato io lo riconosco, no, la mia iniquità. E uno dice: boh, chissà che roba è, ma che iniquità c'ho, io non ce l'ho mica l'iniquità. Invece dal mio peccato, il mio peccato io lo riconosco, sì, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, per cui non me lo dimentico, sono un miserabile, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, per cui stai umile perché tu devi avere il peccato davanti ai tuoi occhi e averlo sempre dinanzi, stai buono e pensa, vero, che misero sei tu e misero sono gli altri, no? Per cui abbi pazienza anche con i fratelli peccatori, che sono praticamente ricoverati nella stessa corsia dello stesso ospedale, dove tu non puoi dire che gli altri sono ammalati, che sei ricoverato anche tu, perché sei ammalato anche tu. Bene, per cui devi attento rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, dobbiamo essere anche noi misericordiosi per trovare misericordia. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Ah, tu lo leggi questo, lo dici, ma tu sai cosa hai fatto? Quello è il problema, io non ho fatto niente di male, no? E allora sei cieco e devi chiedere la grazia di guarire dalla cecità, perché è impossibile che tu dica che sei senza peccato, tu non sei l'Immacolata Concezione, no? E se i santi si confessavano tutti i giorni, va bene, perché stando vicino alla luce vedevano tutte le loro macchie, tu vuol dire che sei al buio, per quello dici che non hai fatto niente di male, sei nelle tenebre, contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Ma cosa ho fatto io di male? Sei ignorante, intanto primo male, che non ti interessa neanche di sapere la legge di Dio, gli insegnamenti del catechismo, pertanto hai già commesso un peccato, perché dei comandi del Signore a te non te ne importa niente, neanche vuoi sapere cosa ti ha detto che devi fare. Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti non li accetti per forza. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto, tu, o Dio, non disprezzi. Allora, ecco, colui che è contrito, che piange i propri peccati, e impariamo dalla Maddalena, che è un'ottima professoressa di lacrime e di pentimento, dobbiamo, ecco, mostrare il dolore per aver offeso il Signore. Difatti consigliavo a tutti questi nostri cari amici, dico, voi vi ascoltate tutti i giorni una meditazione sulla passione di Cristo. Quando vedrete il prezzo che Lui ha pagato per riscattarci, sarà impossibile non innamorarsi di questo Dio che non sa più che cosa fare per salvarci. E allora, quando sarai innamorato di Dio, allora sarai disposto a fare tutte le cose per amore, ma siccome non lo conosci, non lo puoi amare. Come si fa ad amare chi non conosce? Tutti quelli che cambiano religione, così vuol dire che non conoscevano la loro vera religione, perché tanto vale questa come quella, vuol dire che sei ignorante in materia, per cui non sai la differenza, non conosci la differenza, che è abissale, perché l'abisso tra la menzogna e la verità è incolmabile, vero? È infinito. Allora devi sapere, quando conoscerai, ecco, quel che Gesù Cristo ha fatto per te, e allora tu comincerai a dire, come faccio io a vivere e addirittura offendere colui che ha fatto tutto per salvarmi? E così. Anna, chiediamo la pausa musicale.
Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, 0825444391. A tra poco, Ave Maria.
Bene, ricominciamo allora. Cioè, pronto?
Sì, sì.
Sì, possiamo proseguire allora.
Il Santo Vangelo. Cioè...
Sì, e difatti è tutto legato a questo, no? Pensavo stamattina quando ascoltavo il Santo Vangelo, che è anche breve, ma pensavo, quando dice... possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è loro, ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Sai cosa ho pensato? Non puoi neanche immaginarlo.
Dimmi.
Dico, se qui cambiano praticamente il canone della messa per far piacere ai luterani, non avremo più Gesù. E allora digiuneremo, perché nelle chiese si parlerà di aria fritta, ma non ci sarà Gesù, e allora digiuneremo e dovremo andare in cerca a far chilometri per trovare una chiesa dove ci sarà veramente l'Eucarestia. Ho pensato, perché queste parole sono profetiche, no? Per cui dico, questo va bene per noi. Quando ci sarà tolto, perché vuol dire che ce l'avevamo e ce l'abbiamo, ma ce lo toglieranno e allora digiuneremo, perché non ci sarà più l'Eucarestia. Questo è il pensiero che è.
Sì, 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 è terribile, ma è vero, sì.
Ah. Mamma mia. Bene, Anna, leggi pure, vai avanti, sì, di tutto quello, sì, che devi
qua,
dire.
Sì, sì. Allora, Gesù si definisce lo sposo. Gli apostoli sono i compagni dello sposo, invitati a partecipare con lui al banchetto delle nozze eterne del cielo. Il Signore però preannuncia che lo sposo sarà loro tolto, alludendo in tal modo alla sua passione e morte. Il tempo di Quaresima è il tempo in cui la Chiesa, priva dello sposo, è chiamata a digiunare e a far penitenza in unione al Maestro Divino che ha patito fino a morire per la redenzione del mondo. Dal Vangelo secondo San Matteo, in quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno». Ecco, adesso passo alla meditazione di Don Dolindo, che naturalmente questo breve Vangelo è legato alla vocazione di Levi o Matteo. Allora, sono a pagina 1112. Dopo aver guarito il paralitico, Gesù uscì dalla casa e andò verso il lago di Genesaret, e passò vicino ad un banco di gabelliere, dove sedeva per le esazioni un pubblicano, chiamato Levi, ed anche Matteo. Lo guardò, e con la grazia che conquise il cuore, di modo che quegli ad un suo invito subito lasciò tutto e lo seguì. In quei tempi c'erano una maggiore libertà ed un maggiore rispetto all'individuo, come c'era anche una maggiore coscienza del dovere. Quindi non erano necessarie tante pastoie di formalità. Oggi un pubblico ufficiale, anche di alto grado, è ridotto poco meno che un collegiale, con tanto di uniforme e con mille restrizioni che praticamente non giovano al buon andamento della cosa pubblica. E se infatti, invece di dare la coscienza larga del dovere e l'iniziativa nell'azione, riducono tutto ad un formalismo pesante e demoralizzante che salva solo le apparenze. I nostri famosi superuomini e riformatori si accorgeranno ben presto di aver concepito la vita in una maniera fanciullona e vedranno, come già vedono, fallite le loro iniziative. Hanno voluto imitare la Chiesa nella sua mirabile organizzazione, ma hanno dimenticato che la Chiesa ha il Cristo che la vivifica, ed essi hanno solo la violenza e le parole roboanti che non penetrano l'anima, e suscitano reazioni pericolose. La diversità dell'ambiente e della vita ai tempi di Gesù ci fa intendere tante cose che con la mentalità moderna sembrerebbero assurde. Levi doveva avere qualche subalterno al quale lasciare affidato il suo ufficio e quegli ne dovette prendere automaticamente la responsabilità. Egli non si curò di altro, lasciò tutto e seguì Gesù. Era un'anima retta, certamente, perché la grazia cerca un cuore disposto per potervi lavorare. Doveva essere annoiato di quell'ufficio esoso che lo costringeva ad angariare il prossimo, mentre l'indole sua doveva essere inclinata alla generosità, come dimostrò nell'apostolato. Forse era un poco seccato di essere considerato come aguzzino e come peccatore. E l'invito di Gesù, quasi semente in terreno preparato, immediatamente attecchì nel suo cuore e lo decise a seguirlo. Queste non sono supposizioni, ma sono intuizioni di grande importanza, giacché Matteo non fu ammaliato dallo sguardo di Gesù, come potrebbe credersi, ma fu conquiso dalla divina grazia che gli effuse nell'anima sua. La grazia, come sempre avviene, lo colpì nel momento più favorevole e utilizzò le naturali disposizioni di lui per conquiderlo più facilmente. Il banchetto che Levi fece a Gesù per solennizzare la sua vocazione all'apostolato e il gran concorso di pubblicani che vi fu ci fanno intendere anche meglio che egli non fu affascinato, ma radicalmente mutato. Andò a Gesù con tutta l'anima. Riguardò la chiamata come una grazia singolarissima e volle partecipare anche agli altri la sua gioia, cominciando così un apostolato di convinzione in mezzo ai suoi stessi compagni. Si sentì compreso e penetrato dal Redentore e nel parlargli da vicino sentì talmente che egli era la verità che volle farlo conoscere ai suoi colleghi ed organizzò il banchetto. Questa sua intenzione si rileva anche dalla risposta di Gesù ai farisei e dagli scribi. Essi infatti furono scandalizzati di quel concorso di pubblicani e di peccatori e non potendo lamentarsene con Gesù direttamente, perché doveva essere al centro del banchetto, fecero le loro rimostranze con i discepoli che stavano più vicini alla porta, dalla quale essi osservavano. D'altra parte essi si trovavano tra gente che avrebbe potuto angariarli nelle pubbliche esazioni. Erano tra ufficiali del fisco, sempre temibili, e vedendoli così devoti a Gesù, non osarono dirigersi direttamente a lui per non urtarli. Gesù però ascoltò le loro lamentele e, pieno di amabilità, con un accento di misericordia che non poteva essere offensivo per i suoi commensali, e con un amore grande che conquideva, rispose che non avevano bisogno del medico i sani, ma gli infermi, e che egli non era venuto a cercare i giusti, ma i peccatori. Quel banchetto dunque non era un qualunque simposio, ma era una riunione di apostolato. Egli non vi stava per mangiare, ma per curare le anime e salvare quelli che lo circondavano. Essi si consideravano sani e giusti e ne erano fuori, ma se avessero pensato alle loro responsabilità non si sarebbero creduti migliori dei pubblicani e dei peccatori. Nelle parole di Gesù c'era un invito indiretto anche agli scribi e farisei, infermi e peccatori come gli altri e più degli altri, ma essi non lo capirono, perché erano gonfi di orgoglio. Dovettero temere che i pubblicani si fossero offesi delle loro rimostranze, dovettero capire da qualche sguardo severo che avevano parlato inopportunamente e cambiarono discorso, mostrando di essersi scandalizzati solo della vita poco penitente dei suoi discepoli. Gesù diede loro due risposte. Una per giustificare i suoi discepoli ed una per suggerire una grande regola di equilibrio e di saggezza nel condurre le anime alla perfezione. Per i discepoli era quello un tempo di intima gioia, perché lo avevano ancora con loro. Era come una festa di nozze, nella quale non potevano pensare a digiunare. Ma quando egli sarebbe stato tolto loro violentemente nella passione, allora sì, che avrebbero digiunato. Avrebbero digiunato sia per volontaria penitenza e sia perché stretti dalle persecuzioni e dalle angustie. Gli scribi e i farisei si contentavano di una giustizia fatta solo di apparenza ed appena reclutato un loro discepolo gli imponevano una disciplina severa di pose esterne che non corrispondevano ad una vera virtù interiore. Era un metodo per formare non i giusti, ma gli ipocriti. Gesù disse loro con una similitudine quanto fosse sbagliato questo metodo. Esigere una pratica di virtù senza svecchiare prima la natura dalle sue inclinazioni era come mettere una pezza nuova in un abito vecchio. Dare dei precetti di perfezione senza che l'anima fosse stata disposta ad accettarli era anzi un profanarli. Come sarebbe stato il togliere un pezzo di stoffa, una cosa stolta, da un abito nuovo, rovinandolo per attaccarlo all'abito vecchio. Un'apparenza di virtù in un cuore ancora poco formato è una stonatura, perché è un'ipocrisia. Un precetto altissimo insegnato che ancora sa i primi elementi è una profanazione, perché è deformato dalla sua poca comprensione. E può fare di più male che bene. Gesù Cristo insistette su questo importante argomento con un altro paragone, dimostrando quanto fosse imprudente il forzare estremamente la fragilità umana e quanto fosse difficile farle comprendere le sante novità delle opere di Dio. Gesù voleva ammonire gli scribi e farisei attaccati alle loro vecchie tradizioni ed incapaci di comprendere le nuove misericordie di Dio, e voleva loro dire che dovevano rinnovarsi internamente per rendersi capaci di accoglierle. Se egli non esigeva un maggiore esercizio di virtù dai suoi discepoli, era proprio per non scoraggiarli e renderli più inetti al regno di Dio. Sarebbe poi venuta l'ora delle prove e del dolore, e nell'afflizione si sarebbero perfezionati e sarebbero stati atti a digiunare e a praticare la più alta perfezione. L'errore degli scribi e farisei è comune, anche dolorosamente a tanti che hanno cura di formare le anime alla santità, e produce un danno immenso. La ragione principale per la quale nelle anime consacrate a Dio fiorisce poco la santità è proprio la mancanza di un criterio prudente nel formarle. Le prescrizioni, le regole, gli usi di comunità sono vere pezze nuove cucite su di un abito vecchio e gli alti insegnamenti dell'amore mistico sono vino nuovo e fermentante posto in otri vecchi che si rompono e non resistono alla pressione di un amore vivo ed irrompente. È necessario studiare le anime, riformarle a poco, i pensieri, gli apprezzamenti, i gusti, guidarle passo passo nelle vie di Dio e fare in modo che tutto ciò che è disciplina esterna venga dall'interno e non sia solo una posa farisaica. È indispensabile educare il cuore, illuminare la mente e guidare la ragione affinché tutta l'anima, rinnovata dalla grazia, si elevi a Dio e sia capace di quelle grandi espansioni d'amore che la portano alla cima della perfezione. Al principio della vita spirituale occorre grande compatimento, grande carità per le umane debolezze. Bisogna combattere le miserie del carattere più con la preghiera che con l'irruenza e la severità. La durezza può disciplinare le anime come militi inquadrati nel campo, ma non le può condurre nelle vie della santità. Può intimorirle, ma non vivificarle. E può ridurle come boccioli che tra le tempeste non si aprono e rimangono perennemente boccioli senza frutto. Il metodo troppo sistematico nelle vie della santità può essere dannoso. C'è il vino vecchio ed anche il nuovo. Ci sono i fondamenti e le radici che non si cambiano e ci sono le rifiniture degli edifici e di nuovi virgulti che possono avere una linea o un germogliare novello. Le anime possono crescere in grande santità quando sono abituate prima di tutto alla vita interiore e quando sono disciplinate più dall'amore che dalle leggi esterne. A volte certi caratteri difficili che fanno diffidare della loro santificazione possono essere riformati a poco, tenendo conto delle loro debolezze. A volte certe miserie sono riflessi di malanni fisici che debbono essere curati. A volte l'età muta radicalmente certe false concezioni della vita e l'attendere un poco con pazienza e con carità può mutare un tipo insopportabile in un santo. Gesù Cristo certo non volle insegnarci ad indulgere alle miserie, ma ad eliminarle a poco. Non volle giustificare l'intemperanza, ma volle insegnarci a compatire le debolezze dell'infanzia spirituale. Non volle condannare ciò che di buono sta nelle vecchie abitudini, ma volle dirci che la grazia per operare liberamente ha bisogno di un cuore scevro da pregiudizi. Vengono nella sua chiesa momenti di grazie eccezionali. L'anima deve accogliere tutto quello che è amore vero e deve sospirare a crescere sempre più nelle vie di Dio. Amen. Allora, intanto io aggiungo, intanto che arriva Claudio.
No, sono qui, sono qui che ascolto. No, sto pensando, meditando, no? Dunque, e questo mi incoraggia anche perché durante questi esercizi che ho raccomandato alle persone, dico, guardate, è impossibile amare una creatura, cioè amare qualcuno che non si conosce, per cui la cosa più importante è conoscere. Allora, dico, vedete, adesso in questo tempo di Quaresima, se meditiamo tutti i giorni, e abbiamo provveduto anche, e anche Radio Concilio trasmetterà queste meditazioni, ma le trovate nel sito, ecco, meditate la passione di Cristo, conoscerete colui che ci ha amato da prima, da sempre, dall'eternità ci ha amato, e cosa ha fatto per noi. Conoscendo l'amore di Cristo, poi tu per amore sei disposto a fare tante belle cose che il Signore ti comanda, ma il problema è conoscere, perché finché non conosci, chiedere a uno di digiunare, ma se io non so neanche il motivo perché, o perché non devo fare la tal cosa, ma cioè perché devo astenermi da fare cose che sono peccaminose, perché ho perso il senso vero del peccato, ma è perché non ho conosciuto colui che mi ha chiesto di vivere ordinatamente per godere le cose eterne. Allora, la meditazione, cioè ascoltare, ecco, cosa siamo, quanto siamo costati a nostro Signore Gesù Cristo. Così ho visto però che durante la Via Crucis, ecco, le persone meditando la Via Crucis, ecco, erano mortificate al pensiero, dico, vedete, ma chi è che ha inchiodato Gesù Cristo sulla croce? L'abbiamo inchiodato noi con i nostri peccati, no? Ah, eh sì, con i nostri peccati. Quando noi abbiamo gridato libero Barabba, cioè il demonio è il mio consigliere, no? E muoia colui che non mi permette di fare ciò che la mia natura corrotta desidera, io ho preferito Barabba a Gesù Cristo. E allora vedevi le persone che dicevano, mamma mia, è vero, oh Signore, quanti peccati abbiamo fatto. Ma però era impostata la cosa nel mostrare l'amore di Dio verso di noi. è praticamente la mancanza di amore nostro verso di Dio. E allora vedevo che le persone comprendevano, e infatti confessioni. Un anno avevo quasi tutti i ragazzi, ragazzi ragazzoni, voglio dire, non bambolotti, e diciamo è lì si può anche parlare senza timore di essere esagerati, ma si sono messi a piangere, ma si sono gettati a terra in ginocchio in mezzo alla strada per confessare le proprie colpe, vedendo che Gesù ha pagato i nostri peccati che noi abbiamo fatto, abbiamo preferito, invece che mortificare noi, abbiamo condannato a morte lui e mortificato lui a colpi di flagello, di coronazione di spine. Cioè, scendendo così nella praticità, ho visto che capiscono tutti, non è che bisogna essere dei grandi studiosi per capire queste cose, no? Le capivano tutti, e difatti si confessavano, e si sono confessati anche due volte, e poi quando sono tornati a casa, vero, nonostante le fatiche di rinunciare alle cose così, ma avevano coscienza che era una cosa terribile condannare a morte Gesù Cristo e dare ragione a Barabba, e l'hanno capita bene loro. Qui bisogna conoscere. Ecco, Padre Pio insisteva, dice, ma la fai la meditazione ogni giorno? No, padre, io la meditazione la faccio davanti al televisore, capita, guardare i programmi, ecco, non religiosi, cioè che specie di meditazione, no? Alla rovescia. E allora dice, se non fai la meditazione non ti do neanche la comunione, no? Ma perché era così, diciamo, severo su questo punto? E tu, se non conosci l'amato del tuo cuore, ma come fai a servirlo, come fai ad amarlo, come fai a dare il buon esempio di essere testimone di colui che ti ha amato dall'eternità? Non lo conosci, e devi conoscerlo, ma perché non lo vuoi conoscere? Ma perché ti interessi di tutto e non ti interessi di ciò che vale per la vita eterna? Guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, e vedo che le persone le capiscono queste cose qua, no? Ma bisogna essere semplici e mostrare, e vabbè, adesso un po' alla volta, per quello dicevo, diciamo, a punture di spillo, nel senso che, diciamo, chiedere una cosa così forte una volta sola, no? Dice, riduci un po' di questo, riduci un po' di quello, no? È venerdì, non sta a mangiare frutta, per esempio, vedi se non succede un guaio per te di rinunciare a, che ne so, al caffè, ma no, non ce la faccio più, vedi che sei legato. Allora, ne bevo 5 al giorno, e beh, ne bevi 2, Ma come faccio? Ormai ho l'abitudine, se no non digerisco. Devi digerire la santità. Cioè, devi. Allora dice, beh, insomma, ci proverò. Prega di più. Tu dici, Signore, dammi la forza di resistere dalle mie abitudini, perché io, diciamo, faccio fatica a fare sta cosa, però capisco che dovrei farne a meno, ma non sono capace, e allora devi pregare, Signore, rendimi capace di fare quanto tu mi comandi, no? Quanto tu, diciamo, mi consigli, ecco, di fare per il mio bene, no? Devi avere in mano tu la situazione, ecco, l'anima, la volontà deve avere in mano la situazione, perché la carne non capisce nulla e non giova nulla, è lo spirito che conta, no? Per cui lo spirito deve rinforzarsi, ma bisogna che cresca l'amore. Per amore uno cammina tra le fiamme, per amore, perché l'amore è più forte della morte, così è scritto, vero? L'amore è più forte della morte, ma bisogna innamorarsi, e cosa fai per innamorarti? Niente, per forza che sei ridotto così, perché non ti interessa neanche di sapere e di conoscere colui che ti ha amato dall'eternità, che ha mandato il suo figlio a morire per salvare te. Pensate un po', Sant'Agostino, no? Se Gesù Cristo non fosse venuto a salvarci, saremmo stati tutti una massa di dannati. Tu fermati su questa frase qua e pensa che sei potenzialmente un dannato. E dannato vuol dire che tu patirai per tutta l'eternità a piangere e a patire perché non hai voluto conoscere l'amore, per cui sei finito nel regno del non amore, nel regno dell'odio. Devi dire: voglio conoscere l'amore perché desidero il regno dell'amore, perché voglio godere in eterno l'amore, no? Non è complicato questo ragionamento, no? È semplice. E vedo che spiegandolo così la gente capisce, dice: oh, che meraviglia, che grazie, Signore, pietà, misericordia. Ma dove siamo stati fino adesso? Ricordo il mio amico che è andato a confessarsi da Padre Pio, che questo viveva veramente come un quadrupede, e Padre Pio l'ha accolto così. Gli ha detto: animale, da quale foresta sei uscito? Animale, da quale foresta sei uscito? Cioè gli ha fatto capire, diceva: tu ti rendi conto come stai vivendo? Se non, però poi è diventato un grande apostolo, dice: veramente sono stato un animale, ho vissuto, ma che l'animale non fa peccati. Allora Anna, c'è il fioretto di ieri che parla per esempio del lavoro domenicale, anche questo, per esempio, voi pensate, la domenica tutti gli esercizi sono sempre rimasti chiusi, vero? Anche i supermercati, tutti i negozi, chiuso, e tu la spesa la fai il giorno prima o durante la settimana, no? Ma siccome quelli delle altre religioni, per loro la domenica non è niente, pensate alla strategia infernale, no? Per cui teniamo i negozi aperti, la scusa, no? Allora, i cristiani devono praticamente mancare, diciamo, ai comandamenti di Dio per servire i non cristiani, cioè coloro che hanno intenzione di farci a pezzi. Ma la strategia è proprio quella di devastare tutto. Allora, le mamme, invece che stare a casa, vero, devono lavorare, e allora praticamente aumentano le tasse, aumentano i pedaggi, aumenta tutto, bisogna lavorare anche di domenica, ma vedete, pensate un po', che dovremmo lavorare la metà di quello che lavoriamo se fossimo amici di Dio e cercando, come accadde, è vero, ad Ars, è vero che la produzione, dice, di grano, la produzione dell'uva, la produzione di vitelli, ecco, non è mai stata così sovrabbondante che non sapevano più dove metterlo da quando hanno smesso di lavorare la domenica, hanno pregato tutti i giorni, vero? Hanno smesso i vizi, e allora il Signore ha mostrato: cercate prima il regno dei cieli, il resto vedrete l'abbondanza del sovrappiù. Difatti il problema dopo, prima morivano i vitelli, l'uva veniva la grandine, le spighe erano vuote, poi dice: non sappiamo più dove mettere il raccolto, da quando abbiamo cominciato a lavorare di meno abbiamo una sovrapproduzione, capite? Per cui questo è il modo di pensare del cristiano, no? A noi ci propongono l'anticristo, l'anticristianesimo, ci propongono tutto per calpestare tutti i diritti di Dio, tutte le leggi di Dio, anticristi, ecco, siamo governati dagli anticristi. Allora dobbiamo veramente dire: Signore, vieni presto in nostro aiuto, vieni a liberarci da questo giogo, spezza le catene che ci tengono prigionieri da questo giogo infernale. Il cuore immacolato di Maria, della tua Santissima Madre, trionfi presto, perché noi stiamo boccheggiando, non ne possiamo più. E così, allora così si prega, no? Allora, leggi pure quel della domenica e anche quello di oggi.
Sì, cercarlo, eccolo qua. Oggi non si fatica. Sin da piccolo Padre Pio mostrava intolleranza per la violazione del riposo festivo. Una domenica, tornando dalla messa, Francesco, questo il suo nome prima di farsi religioso, vide Nandrella, la moglie del calzolaio che stava orlando il lembo di una gonna con una fettuccia. Nandrella le disse: oggi non si fatica, è domenica. Tu stai fresco, figlio mio, gli rispose. Francesco andò a casa, poi tornò con un paio di forbici e fece la fettuccia a pezzi. La donna risentita lo inseguì. Se qualche volta vedeva di domenica il babbo o mamma intenti al lavoro, rispettosamente, glielo faceva notare. E oggi queste considerazioni chi te le fa fare? Solo Claudio, ecco.
Allora, difatti, vedi, c'è stata una signora che me l'ha pure chiesto, no? Che bello, vedi, dice Claudio, ma come devo fare allora io la domenica? Dico, vedi, tu i pasti li prepari il giorno prima, li devi solo riscaldare il giorno dopo, non devi stare tutta la mattinata perché dice non vado a messa, oppure perché devo preparare questo, quell'altro e quest'altro. Visto che siamo in questa situazione, vero, devi dire, devo riparare a tutti coloro che lavorano di domenica, per cui non credono, non adorano, non sperano e non amano, ecco, prepari prima. Ah, dice sì, questo lo faccio. Ma poi. Tu pensa che la sorella di Don Attilio è andata a confessarsi, andava spesso da Padre Pio a confessarsi, no? E ha confessato i suoi peccati, no? E dice, e la domenica cosa fai? Dice, ma padre, non faccio niente. Come non fai niente? Hai dato l'acqua ai fiori, pensa, lui assegue le sue creature, cioè le sue figlie spirituali, l'ha rimproverata perché ha dato l'acqua ai fiori di domenica, capito? Cari miei, cioè la santità è fatta di perfezioni, naturalmente tu vedendo che sei così imperfetto ti confesserai più spesso e la confessione ti dà, ottiene un aumento di grazia perché ti umilia alla fine, dice mamma mia come sono misero, ma povero me, e allora il Signore ti dà forza, tutto posso in colui che mi dà forza, di domenica, ma non si può fare questo, non si può fare quello, non si deve fare altro, santificare la domenica, cioè tu non conosci Gesù Cristo, ecco il problema, se tu la domenica, vero, meditassi di più, pregassi di più, andassi a fare l'adorazione anche nel pomeriggio, dire i vespri e che ne so, tutto quello, dire più rosari, avresti un sacco di grazie e avresti più lume, e avendo più lume ti innamoreresti ancora di più, e innamorandoti ancora di più saresti ancora più generoso e saresti disposto a fare ancora di più, ma quella è la via, se non imbocchi quella lì perdi tempo. Ecco, quella di oggi invece...
Sì, allora un giorno un santo religioso, padre Rodinger, attirato dalla fama delle virtù eroiche di Santa Elisabetta d'Ungheria, andò a visitarla. Camminavano insieme lungo le rive del fiume. Il padre, studiando la celeste psicologia di quell'anima, la santa umiliandosi nella coscienza del suo nulla. La santa disse, padre, vi è una cosa che mi tormenta assai. Io non so se Dio mi ami. Egli certo è buono, ma io sono una grande peccatrice. Non abbiate alcun timore, rispondeva il padre. Voi amate Dio. Sarebbe più facile che quell'albero, che all'altro lato della riva si mettesse a camminare, avanzando verso di noi, anziché sia possibile a Dio non amare una creatura che lo ama. Non aveva finito di pronunziare queste parole che l'albero, portato da una forza superiore, cambiò riva e cominciò lentamente ad avanzare verso di loro. Santa Elisabetta, nell'impeto della riconoscenza per questo segno meraviglioso dell'amore di Dio, si gettò in ginocchio a chiedere perdono per la sua mancanza di confidenza in Lui.
Amore e confidenza, confidenza e amore, amore e confidenza, ma l'amore, però, per la persona amata, ecco, uno è disposto a fare dei sacrifici perché è innamorato, ma se non è innamorato non ne fa di sacrifici, anzi lo offende pure perché lo considera un intralcio, lo considera, diciamo, qualcosa che gli impedisce, vero, di correre liberamente verso le passioni, verso tutto ciò che comunque santo non è. Bene, Anna, propositi?
Nelle tentazioni, confidare in Dio, recitando il Padre Nostro.
Allora, dobbiamo chiedere la grazia. Signore, devo cambiare la testa e anche il cuore, no? Per cui sti miracoli, se addirittura gli alberi camminano e io, il mio cuore non cammina verso di te, la mia mente non cammina verso di te che ti pensa e ti ama, ma tu pensa, gli alberi obbediscono e l'uomo no. Umiliamoci davanti a Dio e chiediamo la grazia veramente di essere docili alle operazioni della grazia, ma pregando, ma meditando, cioè leggendo le cose di Dio, ma quelle buone, sapete, perché oggigiorno ho trovato le librerie cattoliche anche delle cose che sarebbe meglio finissero nel macero. Bene, allora, rendiamo grazie a Dio per la pazienza che ha con noi, Anna. Ci porta
sì.
Pazientemente.
Hai
ma più, no, diciamo più me che te, veramente.
No. Mamma mia.
Perché, per sì, carità, perché tu leggi quello che dice Don Dolindo. Io diciamo
dovrei
che
far tesoro, mi chiederà conto anche dell'uso che ne ho fatto, ecco, di queste meditazioni, come le ho sapute, ecco, realizzare nel quotidiano. Caro mio Gesù, abbi pietà di noi, sì,
sì,
veramente.
Sì, pietà. Bene, Ave
grazie.
Maria.
Una santa giornata a tutti, Ave Maria.